Wiki Music. In Si di Terry Riley, raccontato da Federico Capitoni.
Credevate che fosse stato Karl Orff a scoprire un sistema comodo per guadagnarsi la pagnotta? La ricetta di oggi è di un giovane americano chiamato Terry Riley e comprende 53 ghirigori musicali. Il brano si intitola In Si. Io lo definirei prima di tutto un brano da ridere. Si tratta effettivamente di un pezzo in Do, tonalità nella quale, come ebbe a osservare Arnold Schoenberg, rimane ancora molta musica da scrivere. Però egli non aveva certo in mente nulla di paragonabile al monotono monocromatismo dell'opera di Terry Riley. Sono parole di Glenn Gould, il grande pianista canadese, al quale evidentemente In Si, composizione seminale del minimalismo musicale americano, di cui Terry Riley insieme alla Monty Young è uno dei grandi padri, non era piaciuto. De gustibus ovviamente, però per quanto nella sua analisi, che è un poco più estesa di quanto io abbia citato fin qui, fosse in parte corretta, almeno dal punto di vista tecnico, forse però Gould, ecco, non aveva capito interamente la portata rivoluzionaria di questo pezzo, a partire da un equivoco molto comune, e cioè che il titolo, forse fuorviante, In Si, no? In cino, e lo leggeremmo in italiano, In Do significa, no? Perché la C sta a indicare la nota Do nella grafia anglofona, dichiarasse una tonalità fissa su cui il pezzo si incardina, che in realtà nelle intenzioni del compositore californiano, che oggi è ben più che ottantenne, non c'era alcuna tonalità dichiarata, bensì un'idea di tonalità aperta, di apertura totale, anzi diremmo, dove la tonalità forse non avrebbe neanche luogo di esistere, neanche forse come concetto, dove appunto l'armonia accadeva a seconda delle interazioni tra le note. Tuttavia è vero che il Do è la nota principale attorno a cui tutto questo pezzo ruota e sembra un po' una specie di centro gravitazionale ineludibile. Ora, è seducente e interessante raccontare come questo pezzo è nato, come funziona e anche la sua prima esecuzione, che fu di aiuto allo stesso Riley per capire come avrebbe dovuto portarlo avanti, perché In Si è un tipo di musica che si capisce davvero soltanto suonandola. Il compositore racconta che una sera su un autobus, tornando a casa da un locale dove aveva suonato il pianoforte, Riley faceva questo negli anni 60 per mantenersi, suonava il pianoforte nei locali, ebbe una specie di folgorazione, di visione, immaginò decine di cellule melodiche come disposte in una mappa. A casa le trascrisse su un foglio, noi dobbiamo credere ovviamente a questo episodio che ci racconta Riley, per quanto potrebbe anche essere gonfiato o mezzo inventato. Comunque, le tenne a mente, le trascrisse su un solo foglio, gli sembrarono una soluzione a ciò che stava cercando da tempo, ossia far fare ai musicisti in carne e ossa ciò che normalmente faceva con le macchine. Infatti bisogna sapere che Riley in quel periodo componeva attraverso l'uso dei tape loops, con la tecnica detta dell'accumulazione del ritardo, attraverso dei registratori a nastro, in sostanza. Due registratori a bobina venivano impostati, uno in modalità riproduzione e l'altro in modalità registrazione. Mentre i nastri camminavano, si sovrapponevano le frasi musicali registrate, creando un effetto di slittamento di fasi. Riley aveva anche aggiunto a questo meccanismo l'esecuzione in tempo reale di uno strumento che veniva anch'esso registrato e quindi sovrapposto. Insomma, la trovata però qual era? Era che anche qualora la frase musicale fosse stata sempre la stessa, con le varie sovrapposizioni, sfasate anche di un'unità infinitesimale, si sarebbero prodotti risultati sempre diversi e tessiture per nulla monotone. E quindi era un modo per variare la ripetizione. The Gift, da cui questa parte è tratta, quella che abbiamo appena ascoltato, è il lampante esempio di come funzionava il processo e venne suonata nella stessa sera della presentazione di In C, venne suonata come pezzo di apertura. Una voce registrata ripete She Moves She e grazie al ciclo continuo spiegato prima produce un'articolazione sonora variegata, perché può giocare su quegli accenti che non permettono di individuare l'inizio e la fine della frase. È un po' un'anticipazione di quanto farà negli anni successivi Steve Reich con It's Gonna Rain o Come Out, che sono capisaldi della sua opera musicale. Insomma, Riley nel marzo del 1964 si trova con 53 moduli, cellule, figure, pattern sarebbe in inglese, quelli che Gould aveva chiamato sarcasticamente ghirigori musicali, tutti su un unico foglio. Ora, bisogna suonarli, ma come? Di sicuro c'era bisogno di un ensemble, perché stavolta Riley rinunciava alle macchine, e così tra i musicisti di San Francisco si mise in moto un passaparola per trovare musicisti disposti a suonare questo pezzo ancora misterioso e non del tutto comprensibile, giacché i musicisti si videro dare in mano un foglio per tutti uguali, quindi non c'erano delle parti assegnate a ciascuno, tutti suonavano la stessa cosa dallo stesso foglio. Come si faceva? La data del concerto era stata fissata per il 4 novembre di quell'anno, avrebbe avuto una replica il 6, era stato appunto pensato un concerto dedicato esclusivamente alle musiche di Riley e si sarebbe svolta al nuovissimo Tape Music Center, che oggi è una palestra di yoga, ma all'epoca era un importante centro di sperimentazione musicale. Alla fine questo gruppo si compose di 13 persone. Tra i musicisti che risposero all'appello c'erano tra l'altro Morton Subotnick, tra i fondatori del centro, Paulino Oliveros e Steve Reich. Quest'ultimo fu fondamentale per la riuscita dell'esecuzione. Si mostrò infatti fin dalla prima prova il problema di mantenere costante il tempo di esecuzione tra tutti i partecipanti, lungo un'interpretazione che prevedeva una ripetizione a piacimento dei motivi senza un direttore che quindi tenesse la coerenza. Insomma, mancava un metronomo continuo. Così a Reich, che era un percussionista, venne in mente il pulse, la pulsazione, ossia un battente perpetuo che guidasse i musicisti lungo tutta l'interpretazione. Questa, per intenderci. Fu scelta una nota, quindi un suono ad altezza determinata per questioni pratiche, perché nel centro non c'erano percussioni, e quindi fu scelto poi il pianoforte nello specifico per eseguirla, e fu scelto il do perché in un contesto dove il do era dominante, come in questa composizione di Reilly, sarebbe parsa la nota più neutra. Questo pulse, questa pulsazione aiuta molto, è diventato un tratto distintivo della composizione, però non è in partitura, non era stata prevista da Reilly, quindi in sé si può suonare anche senza, anche se bisogna ammettere che le esecuzioni che ne fanno a meno sono veramente poche. L'implementazione di quella sera comprendeva due pianoforti elettrici suonati a più mani, e su uno venne anche eseguito il pulse dalla fidanzata dell'epoca di Steve Reich, peraltro, che si affaticò le dita non poco, visto che dovette esclusivamente battere il tempo per un'ora di esecuzione, insomma. Due sassofoni, due trombe, un clarinetto, un flauto dolce, una fisarmonica e il Chamberlain, che è un antenato del Mellotron, una specie di campionatore a tastiera che quella sera fu impostato sul timbro voce maschile. Ma come abbiamo già sentito, la novità e la forza di In Si è che non è previsto un organico specifico, cioè si può suonare con ogni strumento e in quanti si vuole. Lo scrive Reilly nelle istruzioni al pezzo, che dovette redigere dopo che si era reso conto delle potenzialità, ma anche dei problemi che la composizione comportava. Infatti è curioso perché abbiamo un foglio solo di partitura musicale e poi ben due fogli di istruzioni in cui Reilly cerca di spiegare come è meglio suonare questo pezzo e un po' quale sia il suo significato. Ovviamente le idee di collettività e di uguaglianza promulgate dall'autore vorrebbero che si fosse in più persone possibile e senza direttore, al fine di creare un rapporto tra pari dove viga l'ascolto tra i musicisti e le decisioni prese in armonia, quindi senza alcuna gerarchia. In ogni caso, In Si la cantano i cori, la suonano band rock, orchestre sinfoniche, quartetti d'arti, gruppi jazz, ensemble di ogni cultura, veramente dall'Africa alle isole del Pacifico. In sì è un pezzo facilissimo e difficilissimo al contempo da suonare, le note sono poche, i passaggi tecnicamente semplici, Riley li ideò anche per permettere di suonarlo a musicisti dilettanti, tanto che nelle istruzioni dice pure che chi trova un passaggio troppo difficile può saltarlo, ma bisogna andare a tempo, rigorosamente a tempo, questa è la cosa difficile, avere il gusto dell'arrangiamento estemporaneo. Quello che deve accadere, secondo sempre quel regolamento in esergo, a questo semplice foglio di carta dal quale suonano tutti, perché non ci sono le parti assegnate, è che ciascun esecutore suoni per tutte le volte che vuole il primo modulo e poi passi al secondo quando gli vada e così avanti. Questo vale per tutti, significa che ognuno è responsabile del risultato sulla base di quello che vuole fare, ma anche di quanto fanno gli altri. Il risultato è quindi sempre diverso, ogni esecuzione in sì è unica, ma anche sempre corretto se vogliamo, perché il pezzo è costruito in maniera tale che ogni volta che si entra in gioco suonando, a qualsiasi altezza gli incastri dei vari moduli vengano messi, insomma questi funzionano sempre. E appunto quel concetto dei loop, no? Che avevamo visto all'inizio, degli effetti del ritardo, degli slittamenti fatti con le macchine che nella ripetizione creano nuove tessiture e che per costituzione non possono essere mai errati o stonati. Vi ricordate lo she moves she, che è ripetuto in loop, da qualunque punto lo si prenda funziona sempre, la frase funziona sempre, proprio per una questione, per come è costruita la frase, per come sono distribuiti gli accenti. Quindi che cada il concetto di tonalità, che diventi proprio inutile. Durante le sovrapposizioni si creano accordi che non sono necessariamente riconducibili a una tonalità, anche se è vero che poi quella del Do maggiore prevale, ma sono di volta in volta situazioni armoniche che avvengono perché la scelta del momento è stata quella e non un'altra. In sì, insomma, si compone nel momento in cui la si esegue, nonostante la ripetitività è in continua trasformazione. Thank you. Come accadde anche quella sera del 4 novembre del 64, spesso in sì viene suonata accompagnata dall'arte visuale, luci, colori, proiezioni di vario tipo. Spesso la videoarte costituisce l'aspetto visivo di un pezzo di musica ipnotico, in molti casi eseguito secondo un'idea di ripetizione molto orientale, cosa che interessa ancora oggi moltissimo Terry Riley. Una specie di mantra che possa fungere da guida meditativa e che si sposa anche con la psichedelia di quegli anni, ricordiamo che sono appunto i primi anni 60. Proprio il fraintendimento però di questa idea di iterazione tipica del minimalismo della prima ora fu attaccata da molti giudizi critici, compreso quello già citato di Glenn Gould, che vi vedevano un compiacimento nei confronti dell'ascoltatore, una semplificazione tipica della musica di consumo e dunque un impoverimento, un imbarbarimento degli alti strumenti espressivi di cui la musica colta era in possesso. Finisce questa composizione, quando è che ci si ferma? Quando tutti sono arrivati all'ultima cellula, l'ultimo modulo, l'ultima figura, l'ultimo ghirigoro, la numero 53. Quindi potenzialmente infinito, se non dovrebbe essere soggetto semplicemente alla stanchezza degli esecutori o degli uditori o al tempo a disposizione. Normalmente dura molto tempo, ci sono esecuzioni lunghissime, è il tempo di cui gli interpreti hanno bisogno, il tempo che gli interpreti vogliono prendersi. Ovviamente anche qui bisogna aspettare gli altri, no? Anche nell'esecuzione bisogna assecondare il desiderio dei compagni di viaggio, degli altri musicisti. L'unica regola che non si potrebbe trasgredire sarebbe quella di tornare indietro, cioè suonare le cellule precedenti a quella che si sta suonando in quel momento. In realtà però negli anni lo stesso Riley si è accorto che le conseguenze della sua idea sono andate anche ben oltre le sue aspettative, si sono fatte largo improvvisazioni, remix, versioni riassuntive, insomma un sacco di trasgressioni anche di quelle regole che non hanno fatto altro che rivelare quanto questa composizione fosse in realtà gravida di possibilità sempre nuove e si ricreasse in ogni momento in cui viene eseguita.
Thank you.
fortuna di questo pezzo si vide già all'indomani di quella performance del 1964, che mai sapremo com'è perché la registrazione venne male. Riley dice che furono posizionati i microfoni così male che alla fine si sente solo il sassofono, insomma lui pare che ne sia in possesso ma appunto non ha voluto mai farla ascoltare a nessuno perché è pessima. E si vide, dicevo, questo successo, questo impatto già con le prime recensioni, tra cui quella molto nota firmata dal critico del San Francisco Chronicle, che uscì l'8 novembre, con un titolo che ogni musicista vorrebbe per sé: musica come nessun'altra sulla terra. E da lì poi un sacco di incisioni, la prima nel 1968 e tantissime esecuzioni dal vivo in sì, e tra i pezzi della seconda metà del Novecento che più viene suonato in concerto, uno dei pezzi della musica contemporanea più eseguiti in assoluto. Il segno che ci lascia in sì è duplice. Uno è estetico, perché è un tipo di pezzo definibile semi-aleatorio, che quindi ha una forma scritta puntualmente, ma che nell'esecuzione mette gli interpreti in estrema libertà, il che lo avvicina al jazz, all'improvvisazione e a tutti gli altri generi, se vogliamo, considerata l'apertura a qualsivoglia strumento o sonorità. L'altro è politico. Diciamo, possiamo dire politico, mettendo alla pari tutti i musicisti, Riley propone una formula di democrazia reale tra le persone, no? A differenza di quella puramente tecnica dei 12 toni uguali della dodecafonia. Persone che per riuscire in un prodotto artistico bello ed entusiasmante devono assolutamente ascoltarsi e ascoltare.
Il 4 novembre 1964 venne eseguito per la prima volta In Si di Terry Riley. Federico Capitoni lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.